KKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna bambini, ed eccoci di nuovo insieme col proseguimento dalla 16ª puntata del Mahabharata verso quella di oggi che è la 17ª puntata. Andiamo avanti, sempre più avanti, chissà dove arriveremo con questo Mahabharata. Mi raccomando, cercate di non perdere puntate perché le storie sempre più diventano concatenate. Prima all'inizio era molto più facile fare di ogni episodio un episodio chiuso, no? Preciso, concluso, ma andando avanti, no? Ogni cosa diventa l'anticipazione di un'altra cosa e quindi se si perdono gli episodi poi diventa difficile capire, no? Il personaggio, il perché, la ragione che ha spinto a fare questo, ha spinto a fare quell'altro. Addirittura ormai è già successo due volte che devo lasciare una puntata a metà, come fanno la televisione, come fanno sempre per lasciare il fiato sospeso. Io non lo faccio apposta perché in realtà mi piacerebbe che ogni storia vi lasciasse con le idee chiare, precise su quello che è avvenuto e vi permetteste anche vi permettesse di pensarci un pochino sopra. Però le puntate non vanno avanti come voglio, no? Si sviluppano in maniera diversa, hanno un loro piano preciso, quindi io mi ritrovo oggi a riprendere da metà. Era un discorso che avevano fatto Bhishma e Drona insieme a Duryodhana contro Karna, per spiegare che Karna non sarebbe stato di grande aiuto nella battaglia, in quanto Karna era arrogante, troppo sicuro di se stesso, e che questo non l'avrebbe aiutato nel combattimento. Questo discorso era stato fatto in presenza di Karna, Karna si era risentito di queste parole dure verso di lui e adesso cercava di difendersi e di attaccare Bhishma. Vediamo cosa ha detto Karna. Karna, rivolto verso Bhishma con gli occhi fiammeggianti dalla rabbia, disse: tu, signore, hai sempre cercato di dire a tutti che non ti piaccio e sei sempre stato invidioso di me. E non hai mai trascurato un'opportunità di umiliarmi, anche se io non te ne ho mai dato ragione. Cioè io ho sempre cercato di fare in modo di avere una buona relazione con te, ma malgrado tutto tu hai sempre cercato in ogni occasione di umiliarmi e di criticarmi di fronte agli altri perché io non ti piaccio. Sei tu e non io che saranno un problema per i Kuru, sei tu che non li aiuterai durante la battaglia, questa è la verità, perché tu non hai dei sentimenti sinceri verso di loro. Infatti si riferiva al fatto che Bhishma aveva detto che lui amava i Pandava quanto i Kuru, che non avrebbe mai ucciso personalmente i Pandava. E disse: e tu, tra l'altro, Bhishma, non hai nessun sentimento di affetto vero per Duryodhana, sincero, no? E tutti lo sanno, quindi sei tu che non sarai di aiuto per i Kuru, non io. Io li amo profondamente, E gli poi aggiunge, per essere un po' offensivo, perché a questo punto la mente è avvelenata, no? Allora comincia a dire le cose pesanti, dice: non è l'età soltanto che conferisce un titolo di onore alle persone e che fa in modo che si debba rispetto a un guerriero. Non è che io devo rispettarti solo perché sei vecchio, no? O onorarti solo perché sei vecchio, ma è la potenza di un guerriero che fa in modo che gli altri lo onorino o lo rispettino. E invece tu cerchi questo rispetto soltanto per l'età che hai e cerchi continuamente di avvelenare la relazione che hai con gli altri. Dopo aver detto queste parole così dure a Bhishma, Karna si rivolge verso Duryodhana e gli dice: guarda che Bhishma sta tentando di creare il dissenso all'interno dei nostri ranghi, all'interno del nostro esercito. In questo modo egli mina la solidità dell'esercito, e questo rovina la nostra causa. egli in questo modo dimostra di essere diventato senile, cioè di essere, sai quando la vecchiaia degenera la mente, come si diceva nel discorso di una qualche trasmissione fa, quando dicevo che praticamente quando uno oggi invecchia spesso non ha più la mente a posto, perché questo cattivo uso della vita che si fa rovina la mente, quindi uno a un certo punto diventa senile, che è un dispregiativo, cioè la vecchiaia che gli dà la testa, no? Ma a quei tempi dico non succedeva, invece qui Karna dice a Bhishma, che sta diventando senile, dice: tu hai fatto di Bhishma, rivolto sempre a Duryodhana, tu hai fatto di Bhishma il tuo generalissimo, no? Ma io non so se lui ti sarà veramente di aiuto nel comando di questa battaglia. E per questa ragione io non parteciperò alla guerra fino a che egli sarà il comandante, e soltanto quando lui sarà caduto io parteciperò alla battaglia. E poi aggiunse: gli uomini arroganti non sono coscienti di essere arroganti quando accusano gli altri di questo. Quindi praticamente dice, lui dice che sono arrogante, ma lui che è arrogante, mentre lo dice non lo sa. Questo in fondo non è che non è una verità. A volte ho sentito spesso persone che dicono lui è così, ma in realtà parlano anche di se stessi, no? Non è il caso di Bhishma, perché Bhishma è sicuramente al di sopra di ogni infamia, è una persona di una rettitudine che non esiste più, direi, no? Cioè, questa frase l'ho riportata proprio perché in realtà a volte non è male considerare, nel momento in cui si dice qualcosa di qualcun altro, se non stiamo parlando anche di noi, no? Perché a volte quando uno per esempio cioè urla sempre, è sempre arrabbiato, però mentre si lamenta ha la stessa attitudine di quello che sta criticando, no? Ed è buono fare sempre, prima di ogni frase contro qualcun altro, un'autocritica, perché in realtà nel momento in cui tu critichi qualcun altro, vai addosso a qualcun altro, c'è sempre qualcosa che ti ha mosso, che non è il tentativo di aiutare quell'altro col quale stai parlando, no? Mentre le nostre relazioni dovrebbero essere animate da affetto reciproco, e quando l'affetto esiste per gli altri esseri umani che sono sulla stessa strada di ritorno a Dio, in qualsiasi livello siano di questa strada evolutiva, noi dovremmo pensare prima di tutto nello sviluppare una relazione con loro a quello che è il loro bene. Quindi a volte per esempio quando ti trovi di fronte a qualcuno che fa qualcosa di sbagliato, la cosa migliore non è dirgli guarda stai sbagliando lì, stai sbagliando là, ma è pensare: in che modo posso far capire a lui che sta sbagliando? Perché spesso se tu dici una cosa in faccia e la dici magari con un minimo di tono seccato, un po' di cattiveria, non aiuti l'altra persona a crescere, a svilupparsi, ma semplicemente fai in modo che l'altro pensi ma questo ce l'ha con me, ma lui non mi capisce, e da lì la situazione non va avanti, non cresce, no? Quindi invece se in quel momento tu cerchi di spiegarti con un'attitudine d'amore, e magari cerchi di dimostrarglielo con l'esempio, o gli dici tu stai facendo bene tante cose, però questa cosa qui non è un granché, cioè in quel modo magari puoi ottenere di più da una persona. E la rabbia è sempre l'ultima cosa che dovremmo usare, no? Perché la rabbia può portare a perdere il controllo di sé, e dopo un po' quando uno perde il controllo di sé perde anche l'intelligenza e si comporta come uno sciocco, eh? Quindi questa frase, al di là della situazione in cui è stata usata, non è una frase sciocca, ma una frase da tenere in considerazione. A questo punto Bhishma, che aveva capito la frase, controllando la sua rabbia, perché si stava arrabbiando, dice no, io non mi arrabbio, controllando la sua rabbia replicò: o figlio di Surya, figlio del Deva del Sole, no? Surya è uno dei nomi del Deva del Sole, noi abbiamo visto che Karna era il figlio del Deva del Sole, noi siamo in crisi e questo è... dipende dal fatto che tu sei il genio malefico dei Kuru, no? In realtà Karna insieme a Sakuni, insieme a Duryodhana avevano sempre dimostrato questo piacere per la malvagità, e che questo piacere li aveva sempre animati nei loro gesti contro i Pandava, si erano sempre messi insieme e da loro erano sempre uscite cose malvagie. Duryodhana è molto addolorato da tutta questa discussione, si rivolse a Bhishma Deva e disse: figlio di Ganga, o figlio della dea del Gange, io ho bisogno di tutti e due voi in questo momento e non voglio che sorgano combattimenti tra persone che in realtà sono amici, dovete smettere di discuterne. Ma Karna fu proprio determinato nella sua decisione e disse che non avrebbe assolutamente partecipato alla battaglia fino a quando Bhishma fosse rimasto al comando dell'esercito. naturalmente non finisce qui, perché abbiamo già visto altre volte che Karna è una persona anche saggia, oltre che Bhishma, anche Karna è una persona saggia. Per cui è vero che Karna nei primi 10 giorni di battaglia non partecipa al combattimento, però è anche vero che alla fine del 10° giorno, quando il grande Bhishma giace sdraiato su un letto di frecce e esce dal campo di battaglia, sebbene non muoia, no, ma sta sdraiato sul letto di frecce fuori dal campo di battaglia, Karna va da lui, si inchina riverentemente ai suoi piedi, no? Gli chiede scusa per il suo comportamento offensivo e chiede le sue benedizioni e le ottiene per entrare a combattere nella battaglia di Kurukshetra. Quindi c'è un momento in cui questa storia viene recuperata anche, non resta sospesa così, no? È veramente spiacevole. A questo punto direi che siamo pronti per la battaglia di Kurukshetra. Ci sono i guerrieri da entrambi le parti che conoscono perfettamente il codice di condotta di una battaglia, perché in realtà di epoca in epoca la guerra viene condotta con delle regole diverse, e a quei tempi, nel tempo del Mahabharata, c'erano delle regole precise che riguardavano la condotta in momento di guerra. E io credo che non è inutile se magari facciamo un punto su queste regole, in modo che voi possiate capire che cosa significava realmente a quei tempi la guerra. Cioè significava un confronto diretto tra persone, che fosse alla pari, che fosse, non era semplicemente determinato dal desiderio di prevalere, però c'era in più il fatto che ogni persona doveva dimostrare coraggio, perché il coraggio era una qualità, non doveva dimostrare assolutamente desiderio di prevalere senza ragione, senza prevaricare mai nessuno. Cioè ci sono diverse cose che sono importanti, per cui adesso vi voglio dire alcune delle regole che animavano le battaglie, le guerre di quei tempi, per cui anche la battaglia di Kurukshetra. Abbiamo visto che la battaglia avveniva di giorno, ma non sapevamo, credo, che tutti i giorni al tramonto la battaglia finiva. Cioè a quei tempi le battaglie duravano dal mattino fino al tramonto e la sera cessavano le ostilità, e le ostilità con le cose, con l'amicizia veniva mescolata liberamente. Per cui persone che stavano in campi opposti si potevano vedere liberamente, scambiare anche una relazione di amicizia senza ostilità durante la notte, perché soltanto durante il giorno si usava a combattere, fino a quando il sole era presente. Nel momento in cui il sole calava, tramontava e spariva all'orizzonte, ogni ostilità veniva fermata. Tra l'altro, ogni singolo combattimento poteva avvenire soltanto tra persone pari, e ogni metodo usato doveva essere in accordo ai principi eterni della religione. Abbiamo visto che ogni combattimento doveva avvenire tra persone che erano di pari livello. Per esempio, uno che stava sul cavallo poteva combattere soltanto con un altro guerriero a cavallo e non poteva combattere con un guerriero che stava a piedi. Ve lo immaginate quelle scene del Medioevo con tutti quelli a cavallo che andavano con le lance a punzecchiare tutti quelli che stavano in piedi? Bene, questo non poteva succedere. La fanteria non poteva essere attaccata dalla cavalleria, ma la cavalleria poteva combattere solo con la cavalleria. Allo stesso modo, coloro che combattevano sul carro potevano combattere con quelli che stavano sul carro, gli elefanti, quelli che stavano sugli elefanti, con quelli che stavano sugli elefanti, e la fanteria poteva combattere soltanto con la fanteria. Tra l'altro non è tutto. Non è nemmeno che 5 soldati a cavallo potessero combattere contro 25 soldati a cavallo. Devono essere 25 contro 25, eh? Non poteva essere diversamente, perché ci si poteva affrontare soltanto quando si fosse pari di numero. E questo perché in realtà la gara doveva essere... Sai come si fanno oggi le gare sportive? Che ci devono essere delle regole precise per dimostrare il valore personale, non la prevaricazione, no? È chiaro che uno da solo contro 500 viene ucciso, anche se magari quest'uno da solo vale più di tutti i 500, no? Presi uno per uno. Quindi, allo stesso modo, se si era pari, ognuno poteva combattere col coraggio e dimostrare il proprio valore, altrimenti sarebbe stata semplicemente sopraffazione. Quindi 25 soldati contro 25 soldati, anche il numero doveva essere pari. Tra l'altro c'era un'altra regola molto importante, che coloro che si sottomettevano, dicevano no, beh basta, io adesso mi arrendo, erano salvi, non potevano più essere uccisi. Allo stesso modo, una persona che in quel momento non avesse un avversario di fronte non poteva tirare delle armi contro qualcuno che era impegnato a combattere con qualcun altro. Cioè, se io per esempio sto qui e sto guardando gli altri che combattono, però non ho nessuno che mi affronta, e vedo uno bravissimo, fortissimo, così impegnato nel combattimento con un altro che non mi vede, gli tiro una bella freccia alle spalle, faccio un gesto che non è assolutamente in accordo con le regole che animavano le battaglie di quei tempi, e questo mi sembra giusto, no? Non vi sembra a voi? Per esempio, non si poteva combattere affatto contro uno che fosse disarmato, per cui non semplicemente uno che entrava in battaglia disarmato, ma uno che durante la battaglia perdesse le armi non poteva più essere affrontato. Vi ricordate quei due duelli con la sciabola, la spada, il fioretto? Se uno cadeva la spada, l'altro immediatamente gli infilzava la pancia perché quello era disarmato. Invece qui no, se uno cade la spada gliene danno un'altra e ricomincia a combattere fino a quando si infilzano tutte e due ma con la spada in mano. Sono di regole abbastanza precise e abbastanza significative, mi sembra, no? Si può combattere con uno che ha l'attenzione diretta da un'altra parte, o con qualcuno che si sta ritirando, ritirando dal campo di battaglia, o con qualcuno che per caso ha perso le armi o l'armatura. Tra l'altro non si potevano neanche ferire coloro che nel combattimento non erano impegnati direttamente, come per esempio gli attendenti, quelli che guidavano una cosa, quello che aiutavano a portare qualcosa, quello che suonava le conchiglie, quello che picchiava le percussioni. Quelli non potevano essere colpiti durante il combattimento, erano lì ma non partecipavano alla battaglia direttamente, nessuno li poteva ferire. E queste sono le regole che Kuru e Pandava dichiararono solennemente di seguire prima dell'inizio della battaglia di Kurukshetra. Questo secondo me è anche importante per far capire come nel passaggio dei tempi a un certo punto si siano creati moltissimi cambiamenti nelle idee degli uomini su che cosa sia giusto o che cosa sia ingiusto, su che cosa è bene compiere e che cosa di no. No, per esempio... Nella guerra moderna, se voi ci pensate un attimo, non soltanto si usa qualsiasi tipo di munizione, si usa contro chiunque, non si hanno regole di nessun tipo, vengono uccisi uomini, donne, bambini, vengono usati, addirittura vengono presi nei laboratori virus di malattie gravissime, vengono gettati con gli aerei sulla popolazione in modo da creare epidemie gravissime che distruggano la popolazione. Pensate che gesto di valore, no? Andare con un aeroplano sopra villaggi dove vivono donne e bambini e buttare il virus della peste, del colera e queste cose qua, ammalando intere popolazioni per decimarle e conquistarle, no? Ecco, addirittura a queste cose siamo arrivate. e si distrugge qualsiasi cosa senza nessun senso morale. Questa è la guerra moderna. Si creano delle armi che si lanciano a distanza schiacciando un bottone, che distruggono popolazioni intere indiscriminatamente. Il lavoro degli uomini, la terra viene bruciata, tutto viene distrutto senza un minimo di ritegno, no? Cioè, questa è la guerra moderna. Pensate quanta strada dalla battaglia di Kurukshetra a questa. Pensate come le idee sono cambiate. Oggi sembra normale che nel momento dell'odio uno compia dei gesti così assurdi e così violenti contro esseri indifesi. Ma in realtà, adesso, se io ve lo dico in questo modo, sono sicura che tutti voi siete d'accordo, che nessuno di voi ha il minimo dubbio contro questo, no? Che è assurdo che con la guerra moderna si uccidano donne, bambini, si uccide tutto, si distrugge tutto senza un minimo di ritegno. Però voi pensate come ogni giorno, anche semplicemente uccidendo delle mucche che non fanno niente, che non fanno male a nessuno, ma che ci danno latte, burro, yogurt, formaggio, che allattano i vostri bambini o i vostri fratellini quando nascono e la vostra mamma non ha il latte, e che possono sopravvivere soltanto grazie a quel latte che viene dalla mucca. Ecco, vengono uccise così ogni giorno, senza nessuna ragione, solo per il gusto di mangiare sangue che sta nella carne, Questa è la ragione per cui la gente viene spinta a uccidere le mucche. Un gusto per il sangue, E pensate ai vampiri, fanno schifo i vampiri, no? Succhiano il sangue dal collo delle persone, è una situazione allucinante, fa ribrezzo, no? Però in realtà noi succhiamo il sangue della mucca allo stesso modo, e questo è un gesto così assurdo e così violento, però è nella pratica quotidiana e nessuno realizza più quanto è violento ed assurdo. Così oggi la guerra viene accettata per quello che è, con tutta la sua assurdità, perché noi siamo abituati alla violenza assurda e illogica, senza spiegazioni e senza motivazioni. Questa è la realtà e questa è la ragione per cui queste abitudini creano proprio l'indurimento del cuore, no? L'indurimento della mente, per cui uno ha il cuore indurito, l'intelligenza indurita e non riesce a capire come portare nella propria vita la virtù. E attraverso la virtù migliorare il proprio stato di coscienza, e quando ha migliorato il proprio stato di coscienza allargare il suo stato di coscienza alla relazione con le altre persone e cambiare la società verso concetti di vita completamente nuovi e rivoluzionari, ma che sono non di rivoluzione violenta ma di rivoluzione di mente, cultura, intelligenza e coscienza, no? Quindi io sono, quando faccio un discorso come questo, so che raccolgo immediatamente, come si dice, opinioni favorevoli, però vorrei che non fossero solo su queste cose mastodontiche che in realtà sembrano lontane come la guerra, malgrado noi siamo coscienti che in ogni momento, per come è la situazione del mondo in questo momento, la guerra può scoppiare, però siamo allo stesso modo, pensiamo continuamente che comunque non è oggi. E probabilmente non è neanche domani, neanche tra due giorni. Ci sarà, forse, no? Però intanto noi andiamo avanti a macinare violenza sotto i nostri denti senza neanche accorgersi che è la stessa violenza che sta portando alla guerra. Perché è l'indurimento del cuore, l'indurimento dell'intelligenza che porta le persone a considerare normale la guerra così come è concepita oggi. Mentre così come era concepita allora era comunque diverso, no? Perché che l'uomo a un certo punto abbia anche questa parte di coraggio, di confronto, di necessità di vincere sul sopruso, sul male, no? Di proteggersi, di proteggere la propria famiglia, di difendersi dai pericoli, è normale nella natura dell'uomo. Una volta gli kshatriya, i re guerrieri, andavano fuori a uccidere le tigri nella foresta che andavano a mangiare le persone nel villaggio, no? Andavano a cacciare le bestie feroci che erano un pericolo per la comunità, ma questo è ben diverso come concetto di base dal fatto di usare la violenza gratuitamente, indiscriminatamente, no? Oggi la società è fatta di gente che così non ha nessuna, che pensa addirittura che far paura è divertente, capito? Che cercare di impaurire gli altri è una situazione divertente perché dà una grande euforia che è il gusto del potere, no? Pensate come siamo contorti, come siamo degenerati, come siamo depravati, no? Questo è veramente pesante. La specie umana in questo momento, ho sentito dire più volte, è peggio della specie animale, quando in realtà noi dovremmo usare la nostra intelligenza per differenziarci dall'animale. È chiaro che se noi viviamo seguendo le quattro regole di base di vita che sono mangiare, dormire, riprodursi e difenderci, siamo simili agli animali, no? Però possiamo essere meglio degli animali se usiamo la nostra intelligenza per migliorare il nostro standard di vita. Ma se usiamo la nostra intelligenza per sfruttare gli altri, per distruggere gli altri, questo fatto di dire che gli animali sono meglio di noi finisce a essere giusto. E questa è veramente l'assurdità della società umana a un certo stadio della sua vita, quando completamente perde l'intelligenza, capito? Mal usandola perde anche tutte le sue qualità e i suoi poteri. Ma andiamo avanti con la storia. Visto le regole della guerra, abbiamo visto che Yudhishthira aveva visto l'esercito dei Kuru perfettamente schierato, aveva visto che era molto più potente del suo, e quindi aveva dato un consiglio ad Arjuna dicendo: le forze dei Kuru sono molto larghe, mentre il nostro esercito è molto piccolo, per cui noi dobbiamo usare una tattica speciale, dobbiamo concentrarci, non disperderci, e attaccare con una formazione a ago. In questo modo riusciremo ad entrare tra le loro fila e a portare avanti la battaglia in qualche modo. E Arjuna allora vide che gli uomini erano schierati da entrambi i lati, no? Vide l'esercito dei Kuru da una parte e il suo esercito schierato dall'altra, pronto ad attaccarsi, a distruggersi completamente. In quel momento ognuno di loro era consapevole che doveva uccidere il più possibile di uomini dall'altra parte, e quindi sentì dentro di sé una profonda agitazione, perché sapeva, era conscio del fatto che questi uomini che erano sul campo di battaglia erano tutti parenti ed amici, per cui si rivolse verso Krishna e gli chiese di rimuovere i dubbi che agitavano la sua mente con dei consigli. E naturalmente Krishna chiese ad Arjuna di portarlo sul campo di battaglia, di attraversare il campo di battaglia, vedere chi c'era dall'altra parte, e poi il dialogo che viene tra Krishna e Arjuna è espresso in un libro meraviglioso che io consiglio di leggere sempre a tutti, che è l'essenza della cultura vedica, che è la Bhagavad Gita. E, tra l'altro, prima proprio della battaglia, prima di passare ad alcuni cenni precisi sulla Bhagavad Gita, perché se non leggiamo alcune parti almeno della Bhagavad Gita sicuramente non riusciamo a capire la mentalità di Arjuna, che è il protagonista dell'intera battaglia, vorrei passare prima all'ultimo gesto significativo compiuto proprio da Maharaj Yudhishthira sul campo di battaglia, prima della battaglia. Ho visto che il tempo che io avevo a disposizione sta per scadere, per cui nella prossima trasmissione vi racconterò l'ultimo gesto di Yudhishthira e partiremo con brevi tratti dalla Bhagavad Gita prima della battaglia. Per oggi vi risaluto, a risentirci alla prossima trasmissione, Lalita Govinda. Hare Krishna!
Vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.